Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar. Ben ritrovati ad una nuova puntata di La casa è un diritto, lo speciale di Radio Quar dove approfondiamo e affrontiamo il problema della crisi abitativa nelle città italiane e dove proviamo a raccogliere le testimonianze di chi porta avanti il tema della crisi abitativa e del conflitto abitativo in Italia, perché il tema della casa va da nord a sud ed è un problema critico. È profondo e che dalle istituzioni non viene affrontato come si dovrebbe. E in questa puntata ritorniamo in Veneto dopo aver ascoltato le compagne attiviste dell'Assemblea Sociale per la Casa di Venezia, dell'ISCC e del collettivo Ocio. E quindi ci spostiamo nel nostro viaggio a Treviso. E per conoscere e approfondire il tema della lotta alla casa e del diritto all'abitare, nostre ospiti sono le compagne attiviste dell'associazione Caminantes. Ora le presento Valentina Di Antonio, Gaia Righetto e Rebecca Lustro. Ciao, ciao a tutte.
Ciao.
Grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Vi faccio la prima domanda: quando e perché nasce Caminantes e quali sono le sue attività?
Allora, Caminantes nasce nel 2014, diciamo dalla volontà dei compagni di ZTL, Centro Sociale Django, che avevano visto una necessità di affrontare la questione della marginalità a Treviso. Il primo progetto che è stato creato all'interno del Centro Sociale Django, avendo diversi spazi, è stato quello di...
Un
Sì,
dormitorio.
Allora, il primo progetto che è stato aperto all'interno del Centro Sociale Django è stato quello di un dormitorio, appunto col fatto che si era visto che in città non c'erano moltissime persone che erano costrette a dormire in strada e non erano sufficienti sostanzialmente i posti offerti dal comune e da Caritas.
Sì, conta, scusami se aggiungo,
Sì,
che in
vai.
quel periodo là era appena finita l'epoca Gentilini, quindi 20 anni di governo leghista e che sicuramente ha fatto della guerra a povertà, marginalità, migranti, persone LGBT e tutto quanto il resto un baluardo. E il comune aveva soltanto 5 posti letto. Per chi era senza fissa dimora e solo per uomini.
Quindi, dall'interno del nostro centro sociale è stato aperto questo dormitorio che poteva ospitare 9 persone a sera. Il progetto è stato portato avanti ovviamente completamente dal basso, è autofinanziato, autogestito, è stato portato avanti per 4 anni dai compagni, fino al punto in cui si sono resi conto che non poteva essere una soluzione sufficiente ed efficace, nel senso che in città si vedevano decine di persone che erano costrette a dormire in strada, erano arrivate a essere un'ottantina.
Sì, in quel periodo là, perché poi dal 2016 c'è stato ovviamente un arrivo più massiccio di richiedenti asilo, e poi sappiamo bene come sono funzionate le leggi in termini di immigrazione in questo paese. E sostanzialmente l'hub più grosso della provincia, che si chiama Caserma Serena, che è ancora aperto e contro cui abbiamo ingaggiato diverse lotte negli anni, espelleva molto facilmente i richiedenti asilo, anche se, non lo so, accendevano un fornelletto per mangiare in autonomia o cose, arrivavano con 5 minuti di ritardo, e quindi appunto ci siamo ritrovati con 80-90 persone a notte, 9 posti letto, ben consapevoli che il dormitorio non è una soluzione e men che meno che, diciamo, la soluzione debba essere data dalle associazioni, no? La risposta
Esatto.
dall'istituzione deve essere strutturale, non può, cioè. Perché poi il problema era anche che il comune, che nel frattempo aveva cambiato amministrazione ed ha avuto l'unica parentesi di centrosinistra che è durato fino al 2018, in qualche modo, no, la vedeva come una stampella della serie. Vabbè, ci sono anche quelli che gratuitamente risolvono una parte del problema. Noi a quel punto ci siamo rifiutati e abbiamo cambiato completamente percorso. Beh, allora a quel punto abbiamo detto ok, c'è cioè la questione è la questione dell'abitare, che una persona sia senza fissa dimora da tempo, che sia in strada perché è stata espulsa dall'accoglienza o perché appunto nell'accoglienza non trova spazio, comunque il tema è la questione dell'abitare. E lei abbiamo completamente cambiato appunto il senso del percorso, aprendo una casa, anche questa autogestita dal basso e senza finanziamenti, cogestita completamente con poi le persone che sono venute ad abitarci, che erano sostanzialmente tutte richiedenti asilo, che si erano ritrovati espulsi dall'accoglienza, perché poi era la popolazione maggiore in strada in quel periodo lì. E in 2 anni abbiamo ospitato 9 persone, proprio pensando che non era una soluzione, cioè ovviamente non era una soluzione di massa, però era la dimostrazione che in maniera indipendente, autonoma, le cose si potevano fare, e soprattutto si potevano fare sia in collaborazione diretta con i soggetti coinvolti, sia in maniera degna, è una parola sbagliata e insufficiente, però insomma con tutte le garanzie necessarie. E di fatto queste 9 persone sono uscite, cioè quando sono uscite dalla casa, perché poi non sono state tutte 9 contemporaneamente, sono uscite con un lavoro, un permesso di soggiorno e una casa. E quindi diciamo che l'obiettivo era stato raggiunto anche rispetto proprio alla funzione di buona pratica e la funzione mutualistica di questa processualità, perché poi è stata una processualità anche la costruzione stessa di questa esperienza.
Una volta terminato il progetto della casa, ci siamo un po' guardati intorno, abbiamo cercato di ottenere anche dei fondi, quindi abbiamo vinto, abbiamo scritto con grande impegno delle nostre compagne un bando della regione, l'abbiamo vinto, e la nostra intenzione era quella di aprire uno sportello a bassa soglia che potesse accogliere tutte quelle persone che avevano bisogno di indicazioni per quanto riguarda i servizi della città. Quindi sì, indicazioni sicuramente, anche poi un aiuto pratico nel come si dice, nell'accompagnamento ai servizi, nello svolgere un po' tutte quelle questioni burocratiche, sì, nell'orientamento burocratico, esatto, che è chiaramente abbastanza difficile per chi magari è appena arrivato qua. E sappiamo che se da una parte il fatto che sia tutto trasferito online, diciamo, può essere che i servizi siano digitalizzati, può essere una cosa buona, ma certo, per chi non ha accesso a internet, a un computer, alla stampante, una serie di cose, diventa praticamente impossibile fare delle cose anche estremamente semplici. Quindi sì, abbiamo tenuto questo sportello. Chiaramente poi il finanziamento è durato per 1 anno, perché così vanno i bandi, almeno per quanto riguarda la regione. Per prima di poter ripresentare un bando uguale bisogna poi aspettare un paio d'anni, e quindi anche questo è un problema, perché magari se un servizio funziona bisogna interromperlo. In tutto questo, comunque, fin dall'inizio, fin dalla sua nascita, Caminantes ha sempre svolto un'attività che è rimasta negli anni, cioè quella delle uscite con l'unità di strada un paio di volte a settimana, per portare dei beni di prima necessità appunto a chi si trova purtroppo ad abitare a dormire in strada. Quindi facciamo semplicemente appunto dei kit che portiamo in 2 zone principali della stazione e della città, che sono la stazione e il parcheggio vicino alla questura, di cui parleremo anche dopo, immagino. Questo è sì, cioè noi ci rendiamo conto che comunque noi stiamo portando veramente dei beni assolutamente non sufficienti, minimi, sì. Quindi qualcosina da mangiare, sicuramente le coperte che sono necessarie per sopravvivere quando arrivano le temperature un po' più rigide. Però diciamo che questa attività che svolgiamo è anche e soprattutto per appunto avere il polso di quello che sta succedendo in città, di chi abita ai margini, come si chiama, che faccia ha, che storia ha, perché si ritrova in questa situazione. Perché appunto le situazioni principali che abbiamo per quanto riguarda le persone senza fissa dimora sono da una parte appunto quelli che stanno vicino alla questura in un parcheggio, che sono persone richiedenti asilo appena arrivate e sono sempre di più, non è proprio una cosa sistematica che arrivino e continuino ad essere sempre di più, poi ne parleremo chiaramente della mala accoglienza qui in città, e d'altra parte anche diciamo i senza fissa dimora italiani o comunque in linea generale quelli che sono in città diciamo da molti più anni.
No, quello che dicevo io prima fuori onda, e faccio sicuramente mia colpa, non sapevo che a Treviso ci fosse un problema così critico, diritto alla casa. Qual è effettivamente la situazione del diritto all'abitare a Treviso in provincia?
Allora la situazione è diciamo paragonabile a quella di molte altre città in giro per l'Italia, come anche nella vostra trasmissione state raccontando. Poi ci sono delle aggravanti. La prima aggravante è il fatto che l'ultimo bando per l'assegnazione di case popolari del 2019 è stato annullato a causa di un'inchiesta che ha coinvolto i vertici dell'ufficio casa e dei servizi sociali per insomma, mazzette che sarebbero girate, e questo ovviamente ha determinato il fatto che sono anni che non viene assegnata una casa per graduatoria all'interno del comune di Treviso. Inoltre, sempre per quanto riguarda le case popolari, ATER, e questo poi è paragonabile anche ad altre situazioni in giro per l'Italia, però il Veneto da questo punto di vista ha anche una sua peculiarità, perché la gestione, che è sempre stata leghista, però negli ultimi anni, in particolare appena prima della pandemia, ha visto proprio una svolta nella gestione anche delle persone con morosità all'interno delle case popolari. Ovviamente si sta parlando di persone nel 99,9% dei casi con fragilità, che per motivi vari non sono più riusciti a sostenere il canone con ATER, e che si ritrovano nel giro di pochissimo tempo ad accumulare debiti di decine di migliaia di euro, perché appunto da parte dell'azienda non c'è alcun tipo di disponibilità a comprendere le ragioni e nemmeno a dialogare per provare a recuperare il debito iniziale, che spesso si aggira attorno a qualche centinaio di euro. Inoltre, il comune nella maggior parte dei casi non interviene tempestivamente in modo tale da poter recuperare la situazione, e ovviamente ci sono le case in emergenza abitativa, il tetto è già stato ampiamente raggiunto da mesi, però dall'altra, no, queste sono le giustificazioni che dà l'amministrazione, però dall'altra non vengono i fondi per la casa, insomma, per il diritto abitativo. Dal 2018 ad oggi sono stati decurtati, cioè si passa da circa 4 milioni di euro a meno di 1.800.000. Le previsioni di spesa di bilancio del prossimo anno sembra che diminuiscono ulteriormente i fondi, e inoltre dall'altra sul piano del mercato privato, a causa da un lato del proliferare di Airbnb, dovuti anche al fatto che comunque Treviso è diventato il secondo porto di Venezia, perché appunto l'aeroporto low cost è qui in città, e qua si potrebbe aprire anche una parentesi rispetto all'impatto ambientale dell'aeroporto, e da un lato, dall'altro ovviamente quello che poi si vive in tutte quante le città, cioè il fatto che siano necessarie tutta quanta una serie di garanzie per poter accedere all'affitto, e ovviamente purtroppo un razzismo neanche troppo celato, per cui nel momento in cui vedono un nome e un cognome straniero sono molto meno disponibili ad affittare le case. Cioè contate che ormai le agenzie immobiliari non le mettono neanche più in bacheca gli annunci per le case in affitto, perché c'è una lista d'attesa talmente lunga che non serve pubblicizzare. Sì, e inoltre abbiamo con appunto il comune di Treviso fa 85.000 abitanti, tra il 2006 e oggi cioè il numero di case popolari è diminuito del 35%, il numero di case, diciamo, villette da una fascia medio-alta a una fascia altissima di lusso è aumentato quasi del 15%, con una popolazione che è aumentata del 2,5%, quindi cioè, sì, stiamo parlando veramente di una situazione assurda e paradossale, no? La grande, no, quella che viene chiamata la locomotiva del Nord-Est, con Confindustria che dice abbiamo bisogno di lavoratori, fateli entrare, però poi non si preoccupano minimamente di considerare la questione del diritto all'abitare, il fatto che tantissimi lavorano ma non riescono a trovare casa.
Il 30 ottobre, un mese e mezzo fa, siete riusciti ad ottenere il rinvio dello sfratto per una coppia di anziani invalidi. Vi faccio due domande, una ma che poi comunque sono legate. Se vi va di raccontarci la vicenda, e poi se vi va di affrontare la questione social housing, perché vista l'assenza di politiche sull'edilizia residenziale pubblica, anche a Treviso si è pensato bene di aprire ai privati.
Sì, allora la questione anche qua, a parte il fatto che se avete la possibilità, abbiamo anche costruito una piccola inchiesta rispetto alla proprietà dell'immobile, si arriva a gente invischiata dal questioni riguardanti l'inchiesta sullo IOR alle vicende che hanno visto la Sant'Anchè protagonista quest'estate. Però poi il problema è sempre quello, no? Ci sono questi, tra l'altro, questi immobili che tra l'altro poi vengono finanziati per esempio attraverso Cassa Depositi e Prestiti, che poi vengono date in gestione a cooperative di tra l'altro dubbia eticità e moralità, per cui da un lato le istituzioni in qualche modo smollano a questi soggetti la gestione di parte di edilizia che viene chiamata edilizia agevolata, ma che poi tanto agevolata non è, perché 450 euro per una casa a fronte di una pensione di meno di 1000 euro, insomma, quanto è edilizia agevolata, vengono gestite da queste cooperative che poi, a parte rarissimissimi casi, nella maggior parte delle situazioni comunque sono volte a costruire profitto. Per cui, ecco, è sempre la solita storia che si ripete dovunque in questo paese, no? L'assenza di misure istituzionali e pubbliche, ormai l'ultimo piano casa che davvero ha fatto edilizia residenziale pubblica, ha cambiato un po' la situazione, resta dagli anni 70, e per il resto un demandare ai privati, che poi ovviamente non hanno alcun tipo di interesse a sostenere le reali necessità di questi soggetti che vanno ad abitare queste case, ma semplicemente quello di fare profitto. Per cui nel momento in cui poi, come per esempio è successa a questa coppia di anziani, si alzano le bollette, non sono più in grado di pagare l'affitto, immediatamente parte lo sfratto, e tra l'altro senza alcun tipo di mediazione pubblica, perché poi questo è anche uno dei problemi che stiamo riscontrando di nuovo da quando nel 2018 è tornata la Lega al governo della città. Di fatto non c'è alcun tipo di mediazione, né gli assistenti sociali, né l'assessora alle politiche sociali, nessuno si mette, cioè utilizza anche la propria posizione istituzionale per provare a mediare con i soggetti, che siano ATER o che siano i privati, per cercare delle soluzioni o quantomeno sostenere la condizione delle persone sotto sfratto.
A proposito di sfratti, Treviso è tra le città comunque più care per quanto riguarda nel Veneto, e penso non solo nel Veneto, per quanto riguarda i canoni di locazione immobiliare, e ciò impedisce, come giustamente dicevi tu, a molte famiglie, ma anche a single, ai migranti, di prendere un alloggio in affitto. E l'anno scorso ci sono state 482 richieste di esecuzione di sfratti. In tutto questo ATER svende il patrimonio pubblico. Qual è lo strumento di lotta migliore per combattere questa situazione, per combattere gli sfratti, visto che a livello nazionale le politiche governative hanno eliminato anche il fondo contributi affitto nel 2023 dalla legge di bilancio, che comunque poteva alleviare economicamente le famiglie?
Ovviamente quello che noi facciamo è cooperazione dal basso, e l'obiettivo sarebbe quella di, no, far sì che la popolazione si auto-organizzi per bloccare gli sfratti. Per ora lo facciamo insieme anche a tanti altri che in ogni caso, che si ritrovano in quella stessa situazione, portano solidarietà alle altre persone. Poi il punto vero, crediamo, cioè in questo momento, e per questo poi è necessario che si solidifichi una rete a livello nazionale sul diritto ad abitare, è quello di riuscire anche a fare vertenza sulla questione, cioè è necessario che ci sia completamente un rimodellamento della proposta legislativa. Sappiamo bene che questo governo sicuramente non ha orecchie, anzi, appunto, come dicevi, hanno tagliato gli ultimi fondi esistenti, per quanto poi anche i governi precedenti, alla fine l'ultima cosa che è stata fatta per l'abitare, insomma, è stato super bonus, che era per chi i soldi e le case ce le aveva già. Esatto, non esiste nulla da decenni nei confronti invece di chi fa fatica a pagarsi un affitto, ma perché poi non stiamo parlando soltanto di persone che non hanno un lavoro, non hanno un reddito, ma anche chi ha un reddito medio fa fatica, cioè chi ha un reddito da, non so, da insegnante fa fatica a trovare chi ha un reddito da operaio fa fatica a trovare una casa. Per cui dal nostro punto di vista ovviamente c'è, cioè, l'auto-organizzazione dal basso è una cosa necessaria, però non è sufficiente, anche perché poi il rischio è sempre quello in qualche modo di trasformarsi in una sorta, diciamo, di volante rossa che corre da una parte all'altra per riuscire a strappare delle proroghe e anche delle vittorie. Però c'è bisogno invece di un cambiamento sistemico, perché questo venga fatto. Da un lato è necessario appunto che i movimenti riescano e le realtà che dal basso si occupano di questa cosa riescano a costruire una battaglia determinata, e dall'altro c'è oggettivamente bisogno che anche ci siano delle forze politiche che da questo punto di vista ascoltino le richieste che vengono dalle strade, dalle piazze. In questo momento questa cosa non c'è, però anche direi che anche la, non lo so, per esempio l'esempio delle mareas spagnole, di tutta quanta l'esperienza di difesa del diritto ad abitare tra il 2008 e gli anni successivi, è un esempio da seguire. Quello ha determinato comunque anche il per quanto parziale, però un cambiamento rispetto al diritto all'abitare in Spagna. L'Italia è uno dei paesi presi peggio in Europa sul piano delle case pubbliche, assistenza all'affitto e anche diciamo contrattazione tra il pubblico e il privato per avere prezzi calmierati, però o andiamo in quella direzione là, oppure sarà sempre più difficile, perché è una bomba che sta già scoppiando.
Ho letto un vostro post su Instagram sulla morte di un ragazzo morto per strada, un senza fissa dimora che aveva 30 anni, e dove denunciate la totale assenza delle istituzioni, e dove emerge che questa situazione di chi è senza fissa dimora si potrebbe risolvere con, ad esempio, l'autorecupero delle case vuote, visto che a Treviso si parla più di 6.000 case sfitte, per non parlare delle case vuote in tutta la provincia di Treviso, che superano le 80.000 e più abitazioni. Com'è la situazione sia sull'accoglienza dei migranti, qualcosa ne hai anticipato tu prima, e se hanno difficoltà a poter affittare una casa, se possono accedervi, e se sono poi eventualmente previste politiche di autorecupero. E a questo, visto che ne parlavamo fuori onda e qualcosa hai anticipato pure tu, se hanno difficoltà anche i migranti economici.
Allora, sì, purtroppo è avvenuto che morisse un ragazzo, è morto venerdì scorso, la notte fra venerdì e sabato. Chiaramente siamo scioccati da questa cosa, ma è anni in realtà che ce lo, non anni, comunque lo sapevamo che sarebbe successo prima o poi, perché appunto questa, come ti dicevo prima, è una situazione che è costante nel tempo, quella delle persone richiedenti asilo costrette a vivere in strada, è una situazione costante. Poi chiaramente diciamo il problema si acuisce nel periodo invernale, chiaramente con l'abbassarsi delle temperature. A Treviso arrivano principalmente persone dalla rotta balcanica. Quello che vediamo succedere in città anche questi ragazzi, sì, sono uomini di solito, si ritrovano intorno al luogo dove sta la questura, perché chiaramente fanno la richiesta d'asilo. Loro dovrebbero avere accesso al centro di accoglienza entro 60 giorni dalla richiesta. 60 giorni sono già tragicamente troppi, in qualunque stagione, in qualunque periodo dell'anno, ma quello che accade qui a Treviso, come sicuramente anche da altre parti d'Italia, è che queste persone sono costrette a rimanere, a vivere in strada, e quindi sono costrette sostanzialmente a diventare delle persone senza fissa dimora e vivono per strada anche 3, 4, 5 mesi, chiedendo ogni giorno in questura di poter accedere all'accoglienza. Ovviamente con la morte di un ragazzo le istituzioni si mettono in qualche modo una mano sulla coscienza e cercano di diciamo mettere una toppa a tutti i problemi che ci sono, quindi quasi sicuramente troveranno una soluzione per le persone che in questo momento sono ad abitare fuori, è sbagliato il termine ad abitare, a dormire fuori all'Addiaccio, le persone che vivono all'Addiaccio in questo momento, che sono intorno alla trentina. Le soluzioni sostanzialmente non ci sono, anche perché poi nel momento in cui una persona migrante viene inserita in un centro di accoglienza, qui a Treviso abbiamo la caserma Serena, si trova comunque a dover vivere una vita non degna sostanzialmente. Realmente la caserma Serena si ritrova ciclicamente sovraffollata, al momento ci sono 700 persone dentro.
Sono 700 a fronte, sì, di circa 350 posti disponibili. Inoltre poi la che la gestisce, che tra l'altro è la cooperativa che aveva in gestione anche l'hub di Lampedusa, per capirci, la nuova facility, comunque è una cooperativa criminale. Noi abbiamo appunto nel tempo seguito sia, abbiamo sostenuto le lotte di chi era accolto all'interno della caserma per le condizioni misere in cui erano costretti, sia anche di molti lavoratori e lavoratrici della caserma Serena, che non venivano pagati o comunque erano costretti a fare tutta quanta una serie di mansioni per cui il contratto non prevedeva. Insomma, cioè, stiamo parlando tra l'altro poi di una cooperativa che prima gestiva rifiuti, però penso che di queste cose, anzi siamo sicure che di queste cose l'Italia è piena. Però c'è, cioè, appunto, poi per esempio chi riceve un permesso di soggiorno viene allontanato dall'accoglienza, e anche se ha un lavoro comunque non è sufficiente per riuscire a trovare una casa in affitto. Inoltre non ci sono percorsi di autorecupero, non ci sono percorsi di inserimento per chi è arrivato, insomma, per chi magari ha anche difficoltà con la lingua. Sì, mancano i servizi dalla A alla Z completamente, anche quel poco che è esistito negli anni precedenti è stato completamente smantellato, per cui siamo di fronte veramente a una situazione che è già insostenibile e purtroppo probabilmente lo diverrà ancora di più. Ma storicamente Treviso conosce questo tipo di situazione, perché per esempio all'inizio degli anni 2000 è nato un movimento proprio attorno a persone migranti che soprattutto arrivavano dal Nord Africa, che lavoravano ma che non riuscivano a trovare una casa. Questo movimento si chiamava M21, ha cominciato occupando il Sagrato dell'Uomo ed è arrivato ad occupare l'ex ospedale psichiatrico, ospitando centinaia di persone. Quindi, insomma, il territorio conosce una serie di situazioni, eppure a sbloccare la situazione proprio attraverso questo ciclo di occupazioni. Ma sicuramente qui, come altrove, c'è bisogno di risposte sempre più radicali a un problema su cui evidentemente nessuno ha intenzione di fare nulla, perché anche le parole del sindaco della Lega, che in questi giorni, no, si è cosparso la testa di ceneri perché una famiglia, madre e figli, è stata sfrattata, però poi in realtà lui come sindaco e l'amministrazione non hanno mai fatto nulla, e come dicevo prima i fondi sono stati tagliati, quel poco di progettualità che esisteva in termini di sostegno alle figure più in difficoltà non esiste più. Quindi le responsabilità sono chiare, e in più il comune è amministrato dalla Lega, la regione è amministrata dalla Lega, la Lega è al governo insieme alla Meloni. Ci sembra insomma, chiaro che non si possono nascondere dietro a niente, perché dal vertice più alto a quello più basso sono loro che stanno manovrando i fili.
Io mi sento di aggiungere, rispetto al discorso dei migranti economici, essendo io stessa una migrante economica, venendo a Treviso dal sud, si nota il divario molto forte, nel senso che purtroppo c'è una polarizzazione reddituale, per cui alcune persone hanno un reddito veramente molto alto e quindi non serve essere ai margini reddituali per risultare il diverso. Nella mia situazione specifica, io ho un contratto a tempo indeterminato, ho un lavoro fisso, ma essendo io una madre single con una figlia che tra l'altro ha anche una certificazione di invalidità, ho fatto veramente fatica a trovare un appartamento e a tutt'oggi in realtà non l'ho trovato, perché ho trovato, diciamo, rifugio, ospitalità, sempre pagando un affitto, tra l'altro per uno stabile abbastanza fatiscente, a dei prezzi, diciamo, considerevoli rispetto al mio stipendio, ospitalità appunto dalle suore presso un appartamento che serve per l'inserimento alle donne che escono dal percorso del CAV. Questo insomma fa capire che non serve guardare troppo lontano per capire quanto ci sia il timore del diverso, il timore dello straniero, il timore del povero, e mi sento anche di rispondere alla vicepresidente dell'ATER, la dottoressa Binotto, che innanzitutto ha seguito di uno sfratto di una signora, appunto madre di 4 figli, di cui 3 minori, sfrattata in maniera becera perché le sono entrati in casa mentre lei era al lavoro e i figli a scuola. Ci ha accusato come associazione Camminante di strumentalizzare a livello politico certe situazioni e di difendere l'indifendibile. Allora io mi sento di dire, da un lato come attivista, che siamo persone che non hanno nulla da guadagnare da questa situazione, ma che bensì si prodigano, assentandosi dal lavoro, prendendosi dei permessi, delle pause dallo studio per poter assistere queste persone che hanno bisogno e che magari in quel momento non hanno gli strumenti utili per poterlo fare in autonomia. Sia da parte mia, come persona che comunque è parte lesa in questa situazione, perché anche io mi ritrovo in una situazione molto pesante, dove non posso accedere a un bando ATER di alloggio popolare pur avendone pieno diritto, perché non risulto residente in Veneto da 5 anni, pur lavorando in maniera continuativa da più di 5 anni in Veneto, e quindi non posso accedere a un bando ATER pur avendo insomma un punteggio alto rispetto alla mia situazione. Riesco a vincere un bando di affitto ATER calmierato, tra l'altro bando di 12 alloggi, di cui 2 riservati alle famiglie delle forze dell'ordine. Nulla contro le famiglie delle forze dell'ordine, però credo che il discrimine tra chi abbia diritto a questo tipo di case sia soprattutto economico. A questo punto, una volta assegnatomi l'alloggio, mi tocca rifiutare, perché nel bando venivano presentate delle spese di 1.500 euro annuali, spese di condominio, quando poi in realtà la situazione era ben diversa e le spese rendicontate erano molto più alte. Allora poi si mette le persone in condizione veramente di disperazione, perché se io mi fossi azzardata a fare quel passo non mi sarei trovata né con la casa che ho adesso né con una nuova casa, e quindi il fatto che lei additi le persone che sono in questi appartamenti come persone indifendibili, ai margini, e che addirittura ti lasciano gli appartamenti in condizioni pietose, perché queste sono le dichiarazioni che si leggono nei giornali, lo trovo altamente vergognoso, denigratorio, e si sta facendo una propaganda per discriminare, screditare queste persone, che invece sono persone normalissime, come mi sento di essere io, con un lavoro fisso, con un tetto sulla testa al momento, seppur provvisorio, e con una bambina che va a scuola, che ha delle esigenze. Quindi ecco, bisogna stare un po' attenti rispetto ad additare queste situazioni di persone che si ritrovano in un momento di fragilità, non poter pagare un affitto o che non riescono addirittura ad accedervi a un affitto, diciamo propagandando la paura del diverso, del marginalizzato, del delinquente. Questo mi sento di dirlo. E poi se uno occupa una casa non si lamentassero, perché arrivare a quel gesto significa che si è veramente in una situazione di disperazione.
È vero. Ma vista la vostra lotta, sta aumentando la sensibilità della popolazione trevigiana in merito al diritto all'abitare?
Sì, nel senso, ovviamente nelle chiacchiere da bar, però sì, noi siamo in una provincia, in una città in cui la Lega regna sovrana, ed essere, insomma, avere una certa posizione anche politica radicale non è sicuramente semplice, e però sentiamo anche testimonianze di persone che ci dicono: ma tanta gente che per tutto il resto tendenzialmente non vi appoggerebbe, su questa questione invece sta aprendo gli occhi. Perché? Ma perché, come dicevamo prima, c'è veramente una situazione che tocca a tutte e tutti. Cioè qui o compri una casa oppure ciao, non lo trovi un affitto. Infatti ormai la gente se ne va in provincia, è in sempre campagna. Più in campagna, è sempre più distante, ma cioè, è veramente una condizione che è conosciuta a tutte e a tutti. Cioè, stiamo mettendo il dito su una piaga che fa male, che fa tanto male alla città.
Volevo aggiungere una cosa per quanto riguarda le persone migranti. Praticamente quello fra casa e lavoro è un cane che si morde la coda, perché una persona appunto migrante appena arrivata qui difficilmente riesce ad accedere, trovandosi chiaramente per strada, ad un lavoro che non sia un lavoro che ha a che fare con il caporalato. Appunto, poi anche se, cioè, poi nel momento in cui entra in un centro di accoglienza è più facile per lui trovare lavoro, perché ha anche banalmente una residenza. Una volta superata la soglia dei 6.000 euro annui, perde il diritto a rimanere nel centro di accoglienza. È una cosa ridicola, perché non so come si possa pensare che una persona può vivere con 500 euro al mese. Non c'è tanto da aggiungere, nel senso, stiamo parlando di appunto affitti altissimi a Treviso, ma anche poi nella provincia più prossima. Con 500 euro al mese non si fa nulla, poi chiaramente si aggiunge il problema del razzismo e quindi sostanzialmente una persona si ritrova in strada e senza lavoro. Non c'è speranza praticamente, proprio ci si ritrova davanti a un muro.
Immagino che in provincia poi sia anche peggio, anche per chi si trasferisce in provincia subisce anche un, passatemi il termine, un degrado dei servizi.
Sì, certo. Allora, diciamo che la provincia da certi punti di vista può anche essere meglio, perché hai affitti più bassi, comunque ci sono tutta quanta una serie di zone che sono sicuramente più abitabili, anche se poi molte altre si stanno velocemente spopolando. E sì, la mancanza di servizi assoluta, dai trasporti a appunto i servizi garantiti dai comuni, anche perché la maggior parte dei comuni anche in provincia sono amministrati sempre dalla Lega, e che ha sempre lo stesso identico approccio. L'approccio è quello di eliminare i poveri, non eliminare la povertà, eliminare i poveri. L'obiettivo è evidente, cioè l'obiettivo è quello di spingere queste persone, cioè le persone, ad andarsene, e che questa sia un territorio vissuto esclusivamente da una popolazione medio, cioè di fascia medio dalla medio alta in su, perché appunto, come dicevamo prima, nemmeno quella media riesce a giostrarsi in maniera dignitosa.
Certo, sì, medio alta, appunto, perché come ha detto Gaia, il problema è sicuramente anche quello, l'ha già detto, quello dei trasporti. Se tu ti trasferisci in provincia non hai la sicurezza di poterti spostare poi al lavoro, quindi sei anche penalizzato moltissimo da quel punto di vista. Ma devi avere per forza la macchina, quindi appunto deve essere una persona che sta bene, che sta molto bene a livello economico.
Ma in alcuni casi anche lontani dai servizi sanitari, cioè addirittura fuori dalla golden hour per un soccorso, un primo soccorso. Cioè sembra voler preservare Treviso come la bomboniera, per poi confinare all'estrema periferia a tutte le persone che non rientrano in questa cerchia, ed è altamente discriminatorio, ma come nello stile della Lega, ovviamente.
Visto che prima Gaia, se non mi sbaglio, accennava al problema di Airbnb, quanto la turistificazione, lo short rent, la gentrificazione si fanno sentire a Treviso?
Allora, il centro storico è completamente svuotato, nel senso che abitano meno di 8.000 persone, la maggior parte di queste o ci vivono da una vita, però anche, non lo so, per esempio anziani che hanno magari ci abitano dagli anni 50 o da prima, spesso e volentieri anche loro, e che hanno magari sempre pagato, magari non hanno neanche comprato la casa, hanno sempre pagato un affitto basso, ormai anche quelle opzioni lì, no, in qualche modo di accordo con vecchi proprietari non esistono più, per cui anche questi sono costretti ad andarsene, se no il resto della popolazione è una popolazione non, qua non medio alta, di fascia molto alta. Quindi vabbè, ovviamente il centro è inaccessibile, però ormai anche tutta quanta la zona immediatamente che la circonda immediatamente, e questa cosa sta avvenendo anche nei quartieri, cioè dai quartieri che storicamente erano quartieri più popolari, stanno ormai vedendo sia da un lato tanti giovani, tante coppie giovani che vanno ad abitarci perché magari i prezzi sono leggermente più bassi o erano leggermente più bassi rispetto a quello che trovavi nel resto della città, cosa che ormai praticamente non esiste più, perché anche nei quartieri popolari hai case, non so, monolocali da 700 euro, e però appunto la presenza magari, cioè di fasce un po' più alte determina sempre di più l'espulsione degli altri cittadini. In più sicuramente anche la svendita del patrimonio immobiliare pubblico ha determinato un'ulteriore gentrificazione, perché poi gli immobili oppure i lotti sono stati acquistati da grandi ditte che hanno costruito tendenzialmente appartamenti di lusso oppure residence, no, circondati da mura impenetrabili, dove ogni cittadino trevigiano può sentirsi completamente al sicuro, perché la retorica deve essere sempre quella che, oh mio Dio, ci vengono a rubare a casa e sia mai che ci toccano i schei, e appunto tutto questo sta cambiando e ha cambiato la geografia del territorio. Inoltre comunque la Lega, ma qui anche l'amministrazione PD sicuramente non è stata da meno, dal punto di vista della lottizzazione e della cementificazione per la costruzione di case di lusso, ha costruito e costruisce anche il proprio potere economico e politico in città, cioè quella è una parte consistente del mantenimento del controllo del territorio. Quando c'era il Gentilini dicevamo che che veniva trattato tutto come un feudo, però la situazione non è assolutamente cambiata, nonostante Conte abbia una faccia molto più zaiana e democristiana rispetto a il post-fascista Gentilini.
Prima tu parlavi dell'aeroporto di Treviso, che immagino sia stato allargato, poi parli di cementificazione, quindi politiche green che non esistono proprio, che se ne sono andate
a... Assolutamente no, non esistono, non c'è niente.
Ma poi c'è una cementificazione assurda anche rispetto alla costruzione di supermercati, cioè piuttosto che investire certi fondi rispetto a delle politiche residenziali pubbliche o quanto altro, si convoglia il tutto su investimenti privati per costruire supermercati che poi, se la media reddituale è quella che stiamo riportando della maggior parte delle persone, c'è anche la difficoltà di andarci a fare la spesa in questi supermercati, cioè non ha proprio senso investire. Ha senso nella logica del profitto e di arricchire attraverso appalti e subappalti le amicizie personali, mi sento di dire.
Sì, beh, assolutamente funziona tanto così, ma insomma, questo è anche l'impostazione Zaia e precedentemente Galan e tutti quelli che hanno amministrato la regione e i territori.
Quindi immagino tutto questo vada anche a far scomparire quella socialità che poteva esserci, no?
Beh, sì, bar, ormai anche, cioè al di là del centro sociale ovviamente che è
l'oasi.
L'oasi, esatto. Sì. Per il resto anche altre attività culturali o comunque degli spazi che non fossero il classico bar o la
spazi urbani che non esistono più, immagino,
no? Non esistono più, no, cioè per dire teatri, ormai ce n'è uno aperto, che è quello del mondo, quello comunale, quello dove si fanno i grandi eventi. Per il resto, vabbè, a suo tempo aveva acquistato tutto Cassamarca, che è una banca qui del territorio che per anni ha governato insieme alla Lega, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista delle infrastrutture, del controllo culturale e via dicendo. purtroppo sì, gli spazi anche di socialità diversa, gli spazi culturali sono ridotti all'osso, non c'è più un cinema in centro città, non ci sono locali che offrano, se non veramente pochissimissimo, offrano una dimensione culturale, non dico alternativa, ma interessante. Cioè qua il raiccio è sempre la gastronomia è sempre al top, e gli eventi sportivi e queste cose qua.
Chiaro. Sì, e poi il centro e anche la prossima periferia comunque alle 6 di sera si svuotano, quindi sì, è pieno di bar, baretti, ristoranti, ma non c'è tanta gente, parte un po' nel weekend. Ogni volta che siamo in centro ci stupiamo di quanto a un certo punto si svuoti e non ci sia più nessuno in giro, nessuno. Tutti a casa, e se il centro potrebbe avere comunque la potenzialità di essere un luogo di aggregazione, ci ricolleghiamo comunque al fatto, anche alla questione della mobilità, vivendo fuori dalla città è impossibile poi ritornare anche a casa dopo una certa ora, quindi uno torna a casa verso le 6 di sera e basta, ed è costretto a rimanere lì. Questo va a inficiare fortemente la socialità. Parliamo anche soprattutto dei giovani, insomma, di chi ha forse l'autobus per andare e tornare da scuola, stare un pochino in giro al pomeriggio a fare la vasca e andare al baretto o al negozio, o stare un pochino a far socialità con i coetanei in giro, però basta. Poi, appunto, ha detto anche Gaia, non ci sono alternative, offerte culturali interessanti, non c'è nulla.
No, ma poi si tende anche sempre a poi isolare le persone, perché poi è un cane che si morde la coda, allora le persone devono trovare casa molto distante dal centro perché non c'è la possibilità di affittarne, i trasporti sono quello che sono, quindi non c'è possibilità di raggiungere il centro dopo una certa ora, e qui se ne soffre non solo di socialità ma anche poi a livello personale, come salute mentale, perché se una persona ha la fortuna di avere una rete solida attorno, allora magari organizza, fabbrica, ma personalmente essere venuta qui da fuori e aver dovuto ricominciare tutto da capo anche a livello di conoscenze, se non avessi avuto l'oasi felice del centro sociale dove comunque sono stata accolta e dove comunque ho trovato dei rapporti, sarebbe stato molto difficile sostenere la possibilità di interagire a livello sociale, ma anche perché volendo anche andare in centro sei costretto o andare per negozi oppure andare in bar, dove molto spesso prendere un aperitivo diventa, cioè, una mezza giornata di lavoro, quindi diciamo che è abbastanza critico, perché gli effetti a lungo termine si vedranno, ma soprattutto anche sui ragazzi, perché si perde proprio la socialità, l'aggregazione, ed è pericolosissimo a mio avviso.
Vi faccio un'ultima domanda, anche riprendendo quello che diceva Gaia all'inizio, ovvero la lotta alla casa, le occupazioni sono comunque dettate dall'esigenza abitativa, dalla crisi abitativa. Può essere questo inteso come creazione di nuovi scenari di lotta, anche per cambiare questo modello sociale che si sta portando avanti da un po' di tempo? E poi vi aggiungo un'ulteriore domanda: quali sono le future lotte che vi aspettano?
Io penso che a Treviso non ci sia una tradizione di autorecupero e lotta per la casa nel senso di occupazione, quindi noi sicuramente ci auspichiamo che avvenga e la fomenteremo sicuramente, diciamo, una sollevazione popolare da questo punto di vista, per cui sì, volentieri che si cominci ad occupare, si cominci a rivendicare il diritto alla casa da questo punto di vista.
Sì, ma e poi c'è sicuramente, come dicevi, storicamente, no? C'è bisogno che ci sia una spinta dal basso perché poi le cose cambino anche in termini istituzionali. Ovvio che l'auspicio sarebbe quello di riuscire a raggiungere la rivoluzione e cambiare completamente l'andazzo del mondo, ma nel frattempo anche scegliere pratiche radicali come può essere quella dell'occupazione è necessario per far sì che si prendano provvedimenti in questa direzione, cioè pensare che, che appunto dall'alto avvenga un cambiamento è un'illusione puerile o forse meglio il discorso vincente del neoliberismo, però di dimostrazioni da questo punto di vista penso soprattutto nel post pandemia ce ne sono un po' in tutti i territori, appunto anche noi che in passato la lotta per la casa comunque l'avevamo praticata, che poi ovviamente per tutta quanto una serie di fattori tra cui anche per un certo periodo un approccio differente da parte del comune l'abbiamo ripresa, no? E questo sta avvenendo dappertutto, anche nelle città di provincia, non so, io vedo Brescia per dire, per non andare troppo lontano, in un'altra regione, in una città che è paragonabile da tanti punti di vista alla nostra, come tessuto produttivo, come spazio abitato, no? Pur sempre la pianura padana, con tutte le problematiche connesse. Per cui è decisamente la radicalità che può portare a una serie di cambiamenti. E la seconda parte della domanda?
La seconda domanda? Quali sono le future lotte che aspettano a Caminantes, se ci avete già degli appuntamenti, prefissati?
Beh, abbiamo una serie di sfratti
imminenti.
Molto imminente tra dicembre e gennaio, e quindi questo sicuramente. Poi adesso appunto si è aperta questo spazio vertenziale anche.
Riaperto.
Questo spazio vertenziale rispetto all'accoglienza in particolare appunto con la prefettura, spazio che si è aperto sia perché purtroppo c'è stata la morte di questo ragazzo, ma sia perché insieme a gli altri che vivono appunto in questo parcheggio abbiamo organizzato questa mattina in particolare un presidio, ma poi comunque portiamo avanti una serie di lotte ormai da anni con sit-in davanti alla questura, minacce di alzare un po', di alzare l'asticella per riuscire quantomeno a garantire a chi è fuori una soluzione. Però la questione intorno alla gestione dell'arrivo dei richiedenti asilo alla rotta balcanica è una delle questioni aperte e su cui sicuramente nelle prossime settimane avremo modo sia di parlare pubblicamente sia di agire.
Sono gli scenari aperti in questo momento.
Io vi ringrazio veramente tanto per aver portato la vostra testimonianza e la lotta di Caminantes. Vi ringrazio veramente di cuore.
Grazie a voi per averci dato questo spazio.
Grazie mille.
Grazie davvero.